www.redigio.it e la storia continua. I Feniani. Già, ma chi sono i Feniani? I Feniani sono gli ultimi delle segrete associazioni o sette politiche che sotto diversi nomi esistettero in Irlanda da quasi 100 anni. E anche sul principio del presente secolo, 1800, con i nomi di ragazzi bianchi, i White Boys, di ragazzi dell'alba, Peep of the Boys, o Terrieltes o Rockites, così almeno si scrive, queste associazioni diedero molta noia al governo inglese e minacciarono costantemente nella vita e negli averi coloro che le opponevano. Vediamo un po' qual era la risoluzione, sì, va bene. Queste società segrete ebbero sempre più o meno origine dall'unione di tre principi: l'avversione dei contadini irlandesi a qualunque ingerenza altrui nei loro contratti di affitto delle terre, della loro avversione come cattolici alla preponderanza della dominante chiesa protestante e finalmente la loro avversione come individui d'origine celtica, che in molte parti dell'isola parlano ancora un dialetto celtico, ad una razza dominante anglosassone. Queste avversioni e la tendenza che ne conseguiva di assumere la forma di società segrete erano per gran parte giustificate dalla completa trascuranza dei proprietari irlandesi che mostravano per il benessere dei loro contadini, dalle differenze religiose fra le due chiese rappresentanti una politica ed insieme una religiosa dominazione, e all'antagonismo fra le due lingue e le due razze, forte e potente, quale dovevasi attendere specialmente dalla razza celtica, che aveva pochissimo progredito sulla via della civiltà e che quasi si trovava ancora nelle condizioni dei Galli ai tempi di Giulio Cesare, in confronto degli anglosassoni, i quali invece si erano arricchiti e avvantaggiati di tutte le scoperte delle scienze fisiche, morali, sociali e politiche, fatte dai più grandi ingegni del secolo XIX. E tali, lo ripetiamo, erano le antiche associazioni segrete dell'Irlanda. La loro esistenza era facile a comprendersi perché l'Inghilterra non aveva altro pensiero che quello di opprimere l'Irlanda. E allorché l'Irlanda non aveva altri mezzi che quello delle società segrete per protestare contro l'oppressione e anche per combatterla. Le società segrete, durante questo periodo, ogni qualvolta avevano necessità di un aiuto straniero, si rivolgevano alla Francia. La grande differenza che esiste tra i moderni Feniani e le antiche società sta nel fatto che molti dei Feniani, avendo migrato agli Stati Uniti d'America o essendo figli di irlandesi con la stabiliti, non hanno più come una volta simpatie francesi, ma invece americane. E moltissimi di coloro, con l'aver preso parte attiva alle ultime guerre civili degli Stati Uniti, hanno raggiunto un grado assai importante di disciplina e organizzazione militare e professano quell'osservanza speciale alle istituzioni democratiche e al governo repubblicano. Tale è il fenianismo in astratto. Nel concreto è tale per quanto almeno si può giudicare dalle sue azioni, fino al presente momento che per descriverlo bisognerà usare i termini non troppo lusinghieri. E prima di tutto, perché sono essi chiamati Feniani? I Feniani asseriscono che il loro nome proviene da un certo Finn o Fionn, e quale fu capo delle antiche tribù irlandesi, a cui diede il suo nome, o da cui invece lo prese. Ma gli archeologi irlandesi fanno risalire questo Finn fino ai tempi dai Fenici. Uno scrittore propugna con tutte le sue forze questa teoria e dichiara che tanto gli antichi irlandesi quanto gli antichi etruschi sono di origine fenicia, di modo che, stando alle teorie esatte della nazionalità, i feniani irlandesi dovrebbero cercare incoraggiamento e soccorso a Chiusi, a Volterra, a Fiesole, piuttosto che agli abitanti della traspiaggia dell'Atlantico. Beh, in ogni maniera, se una nazionalità fenicia o feniana ha in qualche luogo il diritto di pretendere a un'esistenza separata, beh, questo luogo potrebbe essere tanto Cortona, Arezzo, Perugia e Tarquini, piuttosto che Dublino e a Cork. Ora noi crediamo in una nazionalità fenicia né in Irlanda né in Toscana, né sul suolo dell'antica Cartagine o di Tiro o di Sidone. È questa la prima obiezione che si può fare ai feniani, i quali domandano le nostre simpatie nel nome di una nazionalità, ma sparita irrevocabilmente dalla faccia della terra, come i pelasgi di Erodoto o come diremo i lotofagi di Omero. Il loro nome è un'assoluta impostura. Cerchiamo ora di indagare sul loro vero carattere. Rappresentano forse questi feniani un grande principio basato sulla giustizia, sulla verità e in lotta con l'oppressione? Hanno essi il diritto di aspettare plauso di tutti gli onesti loro contemporanei e di contare sulla futura approvazione della storia? Quali sono le loro gesta? La loro immediata origine data alla fine della guerra civile in America. Essa è così evidentemente connessa con la dissoluzione dell'esercito americano. Terminata la guerra, come lo è il primo inferocire del brigantaggio nell'Italia meridionale nel 1861, dopo che, per la caduta di Gaeta, vennero sciolte le truppe del re di Francesco II. Questi 20 o 30 mila irlandesi che negli Stati Uniti avevano abbandonato le loro regolari e pacifiche occupazioni per servire nelle armate americane, in favore o contro la schiavitù, non fecero come i cittadini d'America, i quali, finita la guerra, ritornarono ai loro pacifici negozi, ma invece si diedero a una vita di avventure e di truffe. L'irlandese, qualunque sia la sua origine, celtica o fenicia, è un essere avventuriero, che ama le battaglie, gli azzardi e i guadagni della guerra, piuttosto che il regolare lavoro e la ricchezza proveniente dal tranquillo commercio. Perciò il primo impulso degli irlandesi in America, dopo la guerra, fu quello di invadere i possedimenti inglesi nel Canada. Furono subito scacciati da tutta la popolazione del Canada, che si sollevò in armi. Allora molti di essi decisero di ritornare alle loro case e di trasportare in Inghilterra i costumi della loro civile e tendenze repubblicane che avevano acquistato negli Stati Uniti. Essi trovarono il governo inglese più intento e occupato di quanto non fosse mai stato altro governo inglese, da che l'Inghilterra amministra l'Irlanda a migliorare le condizioni del paese e a rimediare tutti gli abusi. Trovarono gli statisti inglesi ingolfati nello studio dei più buoni, sicuri e rapidi metodi per porre le leggi agrarie e i rapporti tra la Chiesa cattolica e quella protestante sopra una ragionevole ed equa. Si intende subito che i feniani avrebbero tradito il loro stesso carattere di associazione segreta, di setta straniera, se avessero permesso che questo spirito riformatore del governo inglese avesse dovuto impedire per un solo istante l'esecuzione dei loro piani. Avevano attraversato i mari dell'America con la speranza di trovare un popolo disposto e una repubblica feniana, e con l'intenzione di dissolverlo qualora non l'avessero trovato. Il movimento feniano, originariamente proveniente e sostenuto dagli irlandesi dell'America, i quali non hanno mai abitato il loro paese natale o non hanno mai preso parte attiva al miglioramento delle sue condizioni, vanta, non esitiamo a dirlo, assai meno diritti per essere riguardato come la vera espressione del sentimento nazionale irlandese, di quello che possono vantare i nostri moti repubblicani, che traggono origine in ogni autunno, direttamente da Lugano, e che, dal pari, sono contrari agli istintivi conservatori della guerra della gran massa delle genti italiane o dall'azione legale o costituzionale del Parlamento italiano. Per queste ragioni, noi non crediamo che il fenianismo debba essere approvato dai politici imparziali e che dovrà trovare favori nei giudizi nelle posterità. Questo movimento costituisce dunque un pericolo per il popolo e il governo inglese? Se con tale questione si volesse intendere che ci sia la benché minima probabilità che i Fenian possano cambiare la forma di governo o almeno che possano effettuare una felice rivoluzione, noi risponderemmo subito di no. È un fatto rimarchevole che fino a quel momento in tutta quanta la nazione irlandese non è comparso un solo uomo delicato, di posizione rispettabile, né nelle classi medie della società, né anche in quelle elevate, che abbia partecipato ai moti del fenianismo o li abbia appoggiati. E la storia non presenta avere un esempio di rivoluzione, seguita da felice successo, che non sia stata promossa, favorita o almeno tacitamente approvata dalle celebrità, quelle intellettuali e morali, di una nazione. Questo peraltro non esclude che possa esservi un serio pericolo. Le memorie delle lunghe ostilità fra l'Inghilterra e l'Irlanda vivono nel cuore di molti irlandesi d'umile condizione, che servono nell'esercito e nella marina, o che campano professando un mestiere qualunque nei grandi centri dell'Inghilterra. È cosa evidente che molti di costoro simpatizzano con i piani degli originari capi americani e vi cooperano. Questi piani sono talmente disperati e le proposte di ardere dalle fondamenta intere città, di far esplodere i gasometri e di altri consimili atti, sono marcati da una così infernale cattiveria, da una così diabolica indifferenza per la vita umana, che da per sé stessi proverebbe l'incapacità dei Feniani a compiere o soltanto tracciare un programma razionalmente politico. Gli assassini e gli incendi nel mezzo di una grande nazione e nel secolo XIX possono cagionare infiniti guai, ma i locali e temporanei desteranno certamente una tremenda indignazione. I consumatori di tali misfatti non avranno altra sorte che quella di ogni altro assassino, di ogni altro incendiario. Il grande pericolo di siffatti tentativi in queste consiste. È assai facile che dopo qualche colpo di simile genere concertato ed eseguito secondo lo stile dei Feniani americani, il popolo inglese si sollevi contro gli irlandesi, che sono sparsi nelle grandi città dell'Inghilterra. E il contraccolpo di una tale sollevazione si farà sentire nell'Irlanda a danno degli inglesi. L'indignazione prenderà la forma di un antagonismo, non tra governo e Feniani, ma tra irlandesi e inglesi. Ed una volta che essa abbia assunto una tale forma, può facilmente cambiarsi in una lotta tra cattolici e protestanti. E se mai avesse a succedere questo cambiamento, si può con tutta certezza calcolare, sopra un altro fatto, che il contegno dell'Inghilterra, cioè in tutte le questioni riguardanti il potere temporale della Chiesa romana, sarà di natura molto diversa da quella che è adesso. www.redigio.it e la storia continua.